Nei precedenti episodi vi abbiamo mostrato come e grazie a quali personaggi e opere si è andata formando una percezione della civiltà mediterranea da parte dei viaggiatori, degli autori e dei lettori cinesi. Se avete ascoltato con attenzione, vi sarete sicuramente accorti che l'Italia compare spesso in questo racconto. Infatti, non possiamo negare che esista un rapporto speciale tra la Cina e il nostro paese. Chi ha scoperto la Cina? Sono stati gli italiani, popolo di santi, poeti e navigatori, è ovvio. Sì, sì, furono davvero tutti italiani quelli che scoprirono la Cina, si fa per dire, certo. Per conto di tutta l'Europa, o meglio, di tutto il mondo occidentale. Per oltre 1000 anni e più, dagli antichi romani fino a Marco Polo, ai missionari gesuiti e alla corte degli imperatori cinesi, la storia degli scambi fra la Cina e l'Occidente è una vicenda che parla tutta italiano e per questo ai cinesi, noi, forse stiamo più simpatici di altri popoli europei. Se non ci credete, ascoltate la storia che sto per raccontarvi. Vi parlerò di questi primi grandi contatti fra i nostri due popoli, ma soprattutto vi farò sentire come e perché la Cina prese a modello l'Italia e i suoi eroi per diventare una nazione moderna fra la fine dell'Ottocento e il principio del Novecento. Sono Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese a Sapienza Università di Roma. Da quasi 40 anni racconto questa e altre storie ai miei studenti e oggi vorrei raccontarne una a voi.
Questo è Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo.
Abitavano la nostra penisola i Romani, che nel foro vestivano le matrone con il prezioso tessuto che prendeva il nome di quel popolo. La seta, cioè, che si chiama così perché Seres erano detti cinesi che la producevano e la facevano arrivare a Roma, facendo spendere alle matrone romane una montagna di sesterzi. Ancora, erano abitanti della nostra penisola i tanti mercanti e missionari che raggiunsero la Cina governata dai mongoli nel 1200. Il più famoso di questi italiani si chiamava Marco Polo e per primo raccontò a tutto il mondo occidentale che esistevano altre civiltà e altri popoli oltre le immense steppe dell'Asia. E fu grazie al racconto del suo Milione, scritto dal suo compagno di cella Rustichello, se un altro italiano, grande navigatore, pensò che se la terra era rotonda, si sarebbe potuto navigare verso Occidente per arrivare a Oriente. E così Cristoforo Colombo, sbarcando ai Caraibi, pensò di aver trovato il Cipango, cioè il Giappone di Marco Polo. E ancora, italiani erano i gesuiti che arrivarono per primi sulle coste meridionali della Cina alla fine del Cinquecento e da lì in pochi anni riuscirono ad arrivare alla corte degli imperatori Ming, come ci ricordava anche Battiato e come avete ascoltato nel terzo episodio di questa serie. I gesuiti italiani portarono a Pechino la geometria e la geografia del mondo, facendole conoscere per la prima volta ai cinesi che si trovavano su un continente che noi chiamiamo Asia. Fu una stagione che durò un centinaio di anni. Alcune decine di missionari vissero in Cina, riportando in Europa notizie della cultura cinese e le prime meravigliose ceramiche. Poi tutto finì in pochi anni perché i domenicani litigarono con i gesuiti e i cinesi alla fine si scocciarono e li mandarono via tutti. Arrivò l'Ottocento e l'Italia era ormai divisa fra Borboni a sud, Impero austriaco a nord, lo Stato Pontificio al centro e tanti altri regni. Insomma, la penisola italiana era spezzettata e in trepida attesa di una sua unificazione, che sarebbe arrivata con il Risorgimento. Gli italiani dovevano ancora nascere, o meglio rinascere, E così, dopo secoli di presenza nella storia delle relazioni fra la Cina e l'Occidente, durante l'Ottocento sembriamo completamente spariti. Non un personaggio italiano in Cina o un cinese in Italia si segnalano in questi decenni, se non fosse per un fugace passaggio a Canton del nostro prode Garibaldi, che, reduce dal fallimento della Repubblica Romana, aveva ripreso il mare come comandante e nel 1852 passò per Canton, provenendo dal Perù, con un prezioso carico di guano sudamericano, cioè gli stronzolini di uccello, come si diceva, impiegati per rendere fertile la campagna cinese. Poi più nulla di italiano per i lunghi decenni dell'Ottocento. Solo verso il finire del secolo succede qualcosa. L'Italia è ormai unita sotto i Savoia e a metà del secolo il nuovo regno vuole porre riparo ad una malattia che sta uccidendo i bachi da seta, che rendono ricca una parte del nord dell'Italia. Servono nuovi bachi, freschi e produttivi. E dove andare a prenderli se non in Cina e in Giappone? Così la pirocorvetta Magenta arriva in Cina nel 1866 per firmare il primo trattato di amicizia fra il Regno d'Italia e l'Impero cinese. I bachi tornano in Italia e i setaioli comaschi ridono felici. La storia sembra ritornare dove era partita. La seta cinese nel foro romano e i bachi da seta che con il loro filato riannodano le relazioni fra i nostri due paesi. Ma il bello deve ancora venire. Nessun libro italiano era stato tradotto in cinese e quasi nulla sapevano i cinesi di quanto era accaduto nel nostro paese in pochi decenni. Guerre di indipendenza, moti carbonari, spedizione dei Mille, regno dei Savoia e poi o Roma o morte, con Garibaldi che nel frattempo era tornato dalla Cina in Italia, passando per l'America. Insomma, si era fatta l'Italia. Un paese dalle antichissime tradizioni, culla della civiltà latina e cristiana, diviso e martoriato da oppressori stranieri al sud come al nord, nel giro di pochi decenni era diventato uno stato indipendente, avviato verso la modernità. Ma di tutto questo gli intellettuali cinesi non sapevano nulla. Eppure, proprio sul finire del secolo, anche i cinesi stavano meditando su come liberarsi dalle imposizioni commerciali e politiche delle nuove potenze occidentali. Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda. Ma le buone notizie arrivano da dove meno te lo aspetti. In quegli stessi decenni, a partire dal 1864, il Giappone, un paese da sempre vicino alla Cina, che i cinesi consideravano come una sorta di colonia culturale, invece, senza che venisse sparato un solo colpo di cannone, aveva iniziato una profonda trasformazione di stampo moderno, che prese il nome di Riforma Meiji. La capitale fu spostata da Kyoto all'odierna Tokyo e l'impero aprì le porte alla scienza e alla tecnologia occidentali, facendo arrivare in quel paese anche le prime notizie della cultura occidentale. Fu così che un tal Matsui Hirokichi nel 1895 pubblicò a Tokyo un libro dal titolo Storia dell'indipendenza dell'Italia, come parte di una collana sulla storia mondiale. Ma qual era la fonte? Un libro in italiano? No. Un bignamino per la scuola inglese intitolato History of Italy, scritto in inglese e pubblicato da William Hunt a Londra nel 1874. Già. Ma chi lo aveva tradotto in giapponese? Non certo Matsui Hirokichi, che non sapeva l'inglese. Ecco che arriva un coreano che aveva studiato in America, anzi, il primo studente coreano negli Stati Uniti, Yu Kil-chun, che si trovava in Giappone e che conosceva il giapponese. Insomma, per farla breve, un coreano che aveva studiato negli Stati Uniti traduce in giapponese un libro sulla storia italiana scritto in inglese. E questo libro chi lo legge? Arriva fra le mani di Liang Cixiao, il primo grande riformatore della storia moderna cinese, che si appassiona alla storia del nostro paese e che fa? Ne pubblica una versione o qualcosa di simile in cinese nel 1898 con il titolo Storia dei cavalieri che hanno fatto nascere l'Italia. Così scriveva:
quando i prepotenti si scatenano e il paese è guasto dall'interno, chi può porvi rimedio? Certo, solo i cavalieri. L'Italia, con la sua antica capitale Roma, si trova sul mare e il suo territorio è montuoso e quindi la sua popolazione è sparsa e disunita, ed in un solo territorio vi sono decine di stati. Quindi, proprio a causa delle sue divisioni, ha subito l'onta delle potenze, non riuscendo a raggiungere l'autodeterminazione. Alcuni idealisti hanno allora preso a propagandare l'idea dell'unità e con il passare del tempo sono riusciti a coronare i loro desideri e oggi l'Italia figura fra i grandi paesi. Ahimè, quello che era l'Italia è ora la Cina. La Cina governa 20 regioni e ha 400 milioni di abitanti. Le regioni fra loro non si uniscono, le persone fra loro non comunicano e 20 regioni sono diventate 20 stati e 400 milioni di persone sono diventati 400 milioni di stati. Oggi il destino delle civiltà passa dall'Occidente e cresce in Oriente. Con il passare del tempo è necessario che sicuramente ci siano cavalieri, ministri e uomini eroici che si sollevino per lavare la vergogna, rispondere al nemico, così da avviare un nuovo governo e porre fine all'onta straniera. Per questo abbiamo tradotto le biografie dei cavalieri del Risorgimento italiano, per farle conoscere ai miei compatrioti, affinché in esse vi trovino la prova delle mie parole.
Queste furono le prime parole dedicate al nostro paese alla fine dell'Ottocento. Pochi mesi dopo aver pubblicato queste frasi, Lian Cixiao scappò in Giappone a causa del fallimento del movimento di riforma detto dei 100 giorni, proprio per la sua breve durata, di cui era uno dei principali promotori. E in Giappone trovò il modo di approfondire la conoscenza della nostra storia recente, conoscendo anche i nostri eroi. Così compose il libro Tre biografie di eroi che hanno costruito l'Italia. Anche questo sulla base di un'opera giapponese, tradotta da un libro inglese, The Makers of Modern Italy, Mazzini, Cavour, Garibaldi, pubblicata a Londra nel 1889. È un'opera ricchissima, in cui sono così celebrati i nostri tre grandi eroi.
Nessun altro paese europeo è simile come l'Italia alla Cina di oggi. Senza i tre eroi, Mazzini, Garibaldi e Cavour, l'Italia non esisterebbe. Perché in Cina non ci possono essere simili eroi? Nella mia vita ho pensato, sognato e adorato un numero infinito di eroi patriottici. Eppure, soltanto l'Italia presenta degli aspetti simili a quelli della Cina d'oggi, soprattutto se teniamo presenti le condizioni in cui essa si trovava prima del raggiungimento dell'unità nazionale. Fra tutti i patrioti, con i loro ideali e le loro azioni, gli unici che possono costituire un modello per il popolo cinese sono tre eroi italiani. Per quanto siano stati differenti per posizione, ideali, capacità, gesta e per i risultati da loro conseguiti, essi sono accomunati dal fatto di aver trasformato l'Italia del passato nell'Italia di oggi. Anche se uno solo fosse mancato, l'Italia non si sarebbe fatta. Quei tre eroi hanno considerato l'Italia come la loro madre, come la loro vita. Così anche l'Italia li ha considerati come i suoi genitori, come la sua vita. Ahimè, perché mai nella Cina di oggi non ci sono tre eroi simili? Ah, magari ci fossero. Quando dormo li invoco nel sonno, quando mi desto mi rivolgo a loro.
Garibaldi, Mazzini e Cavour, quest'opera di Lian Cixiao ebbe un successo straordinario, non solo in Cina, ma fu tradotta anche in coreano e vietnamita, facendo conoscere i nostri eroi anche in quei paesi e trasformando il nostro risorgimento in un punto di riferimento per la liberazione anche di quei popoli. Lian Cixiao, sempre nel 1902, in Giappone, dedicò ai nostri eroi anche il dramma La Nuova Roma, nel quale le nostre vicende politiche sono impastate in un testo di teatro tradizionale cinese cantato. L'antefatto è recitato da Dante, da poco entrato nell'immaginario letterario cinese, vestito da saggio taoista, con una veste di seta, i capelli lunghi raccolti dietro alla nuca e a cavallo di una fenice, mitico animale cinese simbolo di longevità. La parabola cinese della storia del risorgimento italiano diviene completa, dalla suggestione politica del 1898 al suo ingresso nel teatro cantato popolare. L'Italia era entrata così nell'immaginario cinese come un paese antico come la Cina, che grazie ai suoi eroi è riuscita a riscattarsi, diventando una nazione unita e moderna, proprio come aspirava a diventare la Cina. Oggi, dopo oltre 100 anni, possiamo dire che la Cina ha davvero fatto molta strada in questa direzione e forse possiamo, anche noi italiani, rivendicarne un piccolo merito, almeno intellettuale.
Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo, è un podcast del progetto di ricerca MATCH, The Mediterranean Through Chinese Eyes, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Ministero dell'Università e della Ricerca, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani. È a cura di Renata Vinci, musiche di Lorenzo Marcelli. Ringraziamo Simone Pieranni e Lucrezia Marcelli per la consulenza tecnica ed editoriale. Questa puntata è stata scritta da Federico Masini. Le fonti utilizzate sono riportate nella sinossi.